Siamo felici che possiamo riunirci per ascoltare la parola ed essere benedetti. Mi sta a cuore che cerchiamo e troviamo insieme il legale con Dio. Sapete bene che si può ascoltare la parola e ricevere così la benedizione. Ma questa comunione personale con il Signore, che forse parlo ora per me, a un certo punto abbiamo avuto più intima di quella che abbiamo oggi, che non solo, come appena detto, ascoltiamo, ma sperimentiamo effettivamente che Dio mantiene le promesse, come abbiamo sentito dalla parola dal profeta Isaia. Che Dio può farci del bene secondo la sua promessa, adempiendola. Questa è una parola davvero meravigliosa. Per quanto riguarda la situazione esteriore, in questo tempo sembra davvero che da un momento all'altro possa scoppiare la guerra. Pensiamo in particolare a Israele. Lo abbiamo detto qui abbastanza spesso, Israele ci è più vicino del nostro stesso paese, del nostro stesso popolo, perché apparteniamo al popolo di Dio e il legame che Dio crea va ben oltre i confini nazionali e unisce intimamente nell'amore divino. Possa il Signore in queste ore, in questi giorni, essere particolarmente vicino al suo popolo di Israele, essere misericordioso e fare sì che ciò che è giusto avvenga al momento giusto. Anche in questo caso ci si potrebbe chiedere perché tanta miseria e tanta sofferenza devono abbattere su tutta la terra e persino sul popolo di Israele, sul popolo eletto. Se pensiamo ai milioni di persone che hanno trovato la morte nel modo più atroce durante la Seconda Guerra Mondiale o nel periodo del Terzo Reich, l'americano di origine tedesca menzionato dal fratello Branham ai suoi tempi ha detto: dov'era Dio quando tutti quei martiri andarono incontro alla morte per lui? Ha tenuto le mani giunte, stava a guardare dov'era Dio. Ma non potremo mai comprendere appieno le vie di Dio sulla terra. Beato l'uomo che può dire sì, può dire di sì, e abbiamo letto insieme qui da Isaia 38, versetto 17. Isaia 38, versetto 17. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza. Non sempre lo si vede subito, ma porta con sé un frutto pacifico di giustizia e Dio sa esattamente ciò che permette e ciò che ci è utile. E qui continua. Ma tu nel tuo amore mi hai liberato dalla fossa della decomposizione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Nelle ultime settimane ho fatto due visite in prigione. E ho dovuto riflettere su come anche i servi di Dio e gli uomini di Dio abbiano dovuto percorrere strade difficili. Quando oggi ho letto che Giuseppe ha trascorso 2 anni in prigione solo perché una donna lo ha accusato di volersi servire di lei, mentre era il contrario. Era lei che voleva approfittare di lui, ma gli ha strappato la giacca e così. Dopo ha potuto dire: ecco la giacca è qui, quindi la prova è nelle mie mani. E l'uomo finisce in prigione e ci rimane colui al quale aveva dato una buona interpretazione, gli aveva promesso di ricordarsi di lui, ma poi se n'è dimenticato, più tardi se n'è completamente dimenticato. Ed ecco che 2 anni sono trascorsi e questo Giuseppe, che è stato tradito dai suoi fratelli, venduto, gettato nella fossa, che hanno mentito e ingannato il padre, hanno intinto una tunica nel sangue e hanno detto è stato bramato dalle bestie. Giuseppe in seguito disse loro, non rimproveratevi, Dio mi ha mandato qui affinché tutti noi potessimo vivere, rimarremo in vita. Sì, avremmo potuto dire qualcosa del tipo, beh, accidenti, ora vi scuotiamo un po' e vi schiariamo le idee. No, Dio percorre queste vie con il suo popolo e non possiamo davvero chiedere. Doveva succedere tutto questo, non possiamo chiederlo. Beato l'uomo che può ringraziare Dio, me lo sono chiesto anch'io stasera, sapete anche voi della questione fiscale qui, quando penso a tutte le ore e i giorni che ho passato dagli avvocati e nessuno può immaginare quanto si soffra e quanto si sia provati, perché sono io quello che si trova sempre al centro del mirino, ovunque, e bisogna semplicemente dire che le prove che Dio permette ci servono per il bene, e ve lo dico in tutta onestà. Una volta ero arrivato al punto di dire al Signore, in realtà dovresti punire quest'uomo che ha torto e che voleva e vuole farci del male. Ho detto così al Signore, e era un momento molto buio della mia vita, sono andato oltre e ho detto, se non lo fai tu, lo faccio io. E sapete bene che siamo tutti solo esseri umani. Ma poi la grazia di Dio è scesa su di me, allora ho potuto pregare davvero con tutto il cuore. Vorrei già ora raccomandarmi alla vostra intercessione affinché quando il 25 gennaio ci sarà la riunione, e proprio con queste persone Dio mi conceda molta grazia. Lo dico semplicemente perché penso che attraverso ogni cosa Dio debba essere glorificato. E chi l'ha letto? Chi l'ha detto? Il fratello Smith l'ha appena letto. Sarete consegnati alle autorità e così via. E voglio dire, qualunque sia l'occasione, questo mi è venuto così nel cuore, allora che Dio trasformi tutto in bene. Forse si tratta di persone che altrimenti non avrebbero mai ascoltato la parola e ora Dio sta cercando un modo affinché possano semplicemente ascoltare la parola. Quindi nulla accade senza la volontà di Dio, tanto più che se facciamo ciò che è giusto, non può succederci comunque granché, solo che, come ho detto, la vita può diventare un po' più difficile per noi. Ma anche il versetto 15 qui nel capitolo 38 è semplicemente prezioso. Che dirò? Egli mi ha parlato ed egli l'ha detto, l'ha fatto. Non c'è molto da dire, solo molto da ringraziare e lodare il nome del Signore, che dà la sua parola, fa dono delle sue promesse, le mette in atto e le adempie. E credo che tutti noi lo abbiamo sperimentato abbastanza spesso. Anche questo pensiero mi è venuto in mente durante l'ultimo canto che parlava della fedeltà, del fatto che Dio ha mantenuto la sua fedeltà. Negli ultimi giorni mi sono chiesto più volte cosa vorrei sottolineare di più nell'eternità? Cosa è diventato per me più grande, la cosa più grande sulla terra? Si può lodare l'amore di Dio, la grazia di Dio? Si possono lodare molte cose, ha ragione, ma devo dire in tutta onestà che fino ad oggi la fedeltà di Dio è per me la cosa più meravigliosa di tutte. In quante situazioni mi sono trovato, Dio è fedele, Dio è fedele, Dio è fedele. Dio rimane fedele e questa fedeltà di Dio vorrei lodarla per sempre. È scritto nella scrittura, anche se noi fossimo infedeli, Dio rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Egli non può rinnegare nemmeno noi che siamo stati generati e nati da Lui. Siamo diventati figli e figli di Dio. E poi è ancora scritto, io camminerò con umiltà durante i miei anni, ricordando l'amarezza della mia anima. Può darsi che la nostra anima sia afflitta, forse per non farci diventare presuntuosi, chi lo sa. In ogni caso possiamo camminare serenamente e confidare pienamente nel Signore, anche se la nostra anima è afflitta. Così, nonostante l'afflizione della nostra anima, crediamo che Dio farà tutto bene, a gloria del suo santo nome, perché non conosciamo Dio in altro modo. E poi ancora è scritto, Signore, mediante queste cose si vive, in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guariscimi dunque, rendimi la vita. Poi segue proprio il versetto, ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza. Come ho detto, molte cose non le capiamo. Il Signore stesso una volta ha detto, ciò che faccio ora non lo capisci, ma lo capirai in seguito. E così le vie di Dio possono essere per noi incomprensibili. È anche scritto, quanto sono incomprensibili le sue vie. Rendete grazie a Dio in ogni circostanza. Ne abbiamo parlato qui di recente. Non è facile, lo ammettiamo tutti. Dio deve aiutarci in questo. Ma vogliamo arrivare al punto di poter rendere grazie a Dio in ogni situazione. Ancora il versetto sulla fedeltà. Dal versetto 18, poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare, quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi. È semplicemente una parola meravigliosa. Noi che viviamo con Dio possiamo lodare la sua fedeltà. Possiamo lodarlo perché Dio è un Dio dei vivi e non dei morti. C'è una parola che mi sta a cuore che ho letto poco fa questa sera. Forse non la troverò subito. Sembra così. In ogni caso, Esodo 34, l'ho trovato. Esodo 34, dal versetto 6. Esodo 34, dal versetto 6. Il Signore passò davanti a lui e gridò, il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse, ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro, perdona la nostra iniquità, il nostro peccato, e prendici come tua eredità. Lo abbiamo sperimentato tutti su noi stessi e gli uni con gli altri. Come esseri umani non siamo così docile al Signore come dovremmo essere, lo sappiamo tutti, ma qui vogliamo pregare insieme come ha pregato l'uomo di Dio. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Questo credo è anche il desiderio di tutti noi, che Dio venga in mezzo a noi, che inizi ad agire, che sia qui in modo udibile, tangibile, percepibile, che noi viviamo davvero ciò che annunciamo, e non solo qui, ma che crediamo e testimoniamo che Dio ha riconciliato noi, cioè l'umanità con sé, sulla croce del Golgota, e che tutto è stato superato, che Dio abbia gettato un ponte e che il muro di separazione sia stato abbattuto e che non e che noi abbiamo comunione con Dio. Come si presenta ora questa comunione con Dio nella pratica della nostra vita di fede? Questa è la domanda. E qui Mosè ha chiesto: se avesse trovato grazia, che il Signore camminasse in mezzo a noi. Che questa sia oggi la nostra preghiera. Signore, se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, allora vieni in mezzo a noi, cammina tra le nostre file, vieni con noi, conferma la tua parola, salva i perduti, guarisci i malati, battezza con spirito e fuoco, mantieni le tue promesse, fa qualcosa che confermi la tua presenza in mezzo a noi. E poi perdona la nostra iniquità, il nostro peccato, e prendici come tua eredità. Non possiamo dire altro. Signore, perdonaci, ma fa che siamo la tua proprietà e cammina in mezzo a noi. Rivelati. Ed ecco, il Signore li ha esauditi. È scritto nel versetto 10, il Signore rispose: ecco, io faccio un patto, farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Questa è una promessa meravigliosa e credo che la nostra valutazione sia corretta nel quando affermiamo e crediamo che il meglio debba ancora venire, che Dio ci visiterà ancora una volta per grazia. Egli perdonerà, laverà nel suo sangue, nel bagno d'acqua della parola, come ha letto il fratello Smith, riempirà di spirito e ci armerà e sarà con noi. Il Signore rispose, e sappiamo che la risposta che qui avvenne con le parole poi effettivamente venuta nella realtà. Non è stata solo una promessa, ma Dio ha mantenuto la promessa. La preghiera è stata esaudita e poi è venuta la risposta del Signore ed Egli ha detto: ecco, io faccio un patto. Diciamoci oggi con coraggio l'uno all'altro: il Signore ha stretto l'alleanza con noi sul Golgota. Egli disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Ha dato il sì e l'amen a tutte le promesse, quindi dipende solo dalla nostra fede. Il Signore rispose: ecco, io faccio un patto. In questa alleanza con il popolo di Israele, Dio si è impegnato contrattualmente ad essere con il suo popolo dell'alleanza. Che cosa ha fatto Dio in Cristo sul Golgota? Ha dato il sì e l'amen, poiché in Lui c'è infatti entrambe le cose, la promessa, e attraverso di Lui è venuta anche la realizzazione. Ecco, io faccio un patto, e poiché questa alleanza è stata stipulata, egli ha potuto aggiungere: farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Ci credo. So che qui non siamo Paolo né Pietro, né Mosè né Elia, lo so bene. Non c'è bisogno che me lo dica nessuno. Ma so anche che Dio è Dio e che non dipende dai deboli o dai forti, dai grandi o dai piccoli, ma dalla fede e dalle promesse che Dio ci ha donato per questi giorni per grazia. E se sono promesse quelle in cui crediamo, allora anche noi vivremo il giorno in cui Ezechia poté dire: tu hai fatto la promessa e l'hai anche mantenuta, che cosa posso dire ancora? Non dirò più nulla. Lodare, esaltare e ringraziare che Dio è fedele e mantiene le sue promesse. Ma è davvero una parola meravigliosa. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. La parola è ancora presente nel Vangelo di Giovanni. Le opere che io ho fatto le farete anche voi e ne farete di più grandi di queste. È scritto al plurale, non rivolto a un singolo. Le opere che ho compiuto li compierai anche tu, un unico no. Possiamo leggerlo insieme nel Vangelo di Giovanni, scritto al plurale. Le opere che io ho fatto le farete anche voi. Giovanni 14, versetto 12. In verità vi dico, chi crede in me compirà le opere che io compio, anzi ne compirà di ancora più grandi. In verità vi dico, voi, chi crede in me, e noi affermiamo di credere al nostro Signore in modo biblico e corretto, e per questo abbiamo fiducia nel Signore che adempirà ogni parola che ci ha promesso. Torniamo alla parola qui in Esodo 34. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore. Percepire l'opera del Signore, devono vederla, percepirla, viverla, tutti coloro che appartengono al popolo di Dio. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore, perché tremendo è quello che io sto per fare in mezzo di te. Anche questa promessa è semplicemente meravigliosa. Non solo ciò che farò in mezzo a te, o al faraone, o qui o là, ma ciò che farò a te, al popolo di Dio, a noi, a me e a te. Perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te o a te. Abbiamo cantato spesso grandi cose, come fa la canzone: Signore, hai fatto grandi cose per noi qui. E questo deve infatti diventare evidente, che Dio compie grandi cose in noi. Come ho detto all'inizio, vorrei che tutti noi avessimo un legame migliore con Dio, che le nostre preghiere trovino ascolto, che Dio possa rispondere, che possa benedire, che possa mantenere le sue promesse. E per questo oggi nella preghiera della fede cercheremo il volto di Dio, gli chiederemo davvero di camminare e operare in mezzo a noi, nella nostra vita, su di noi, tra il suo popolo, di confermare la sua parola e di benedirci tutti. Dio non può fare altrimenti. Come disse Mosè, siamo un popolo dal collo duro. Forse anch'io. Cosa ne sappiamo? Noi non ce ne accorgiamo affatto in noi stessi. In genere ce ne accorgiamo solo negli altri. In noi stessi non ce ne accorgiamo così in fretta, ma forse gli altri se ne accorgono in noi. Non vogliamo rimproverare né noi stessi né gli altri, ma una cosa sembra certa: tutti abbiamo il desiderio di venire alla presenza di Dio affinché Egli possa camminare in mezzo a noi e operare come ha promesso. E credo che possiamo farlo anche nella fede. Oggi ho letto una parola sul digiuno nel profeta Isaia e si potrebbe anche sostenerla. E anche se ne avessimo il tempo, oggi non potremmo farlo perché oggi vogliamo pregare. Ma anche se ne parleremo, il digiuno non serve a nulla se non viene fatto con fede davanti a Dio nel modo giusto. Lo si può leggere molto bene in Isaia 58. E vorrei leggere solo un unico versetto, Isaia 58, versetto 5. E forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. È dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Potremmo fare tutto anche esteriormente. Potremmo assumere un'espressione così triste come scritto qui, curvare la testa come un giunco. Possiamo, come fanno, non lo dico in senso dispregiativo, ma sapete, c'è una corrente pentecostale, una corrente dell'ultima pioggia che ha origine in Sudafrica e presente anche in Germania e in tutta Europa, che digiuna in sacco e cenere. Se non l'avessi visto con i miei occhi non ci crederei affatto. Ma hanno un sacco per tutti e hanno un posacenere, una saliera di dimensioni maggiori, più o meno come un pepino. E come ho detto, ero lì, l'ho visto con i miei occhi, e poi entrano nel sacco, poi ci mettono sopra la cenere e poi digiunano. Ma il Signore dice qui, e forse questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. È dunque questo che chiami digiuno, giorno gradito al Signore. Cari amati, vi dico la verità dalla parola di Dio: a meno che Dio non ci aiuti nella preghiera, nel digiuno, in ogni cosa, possiamo fare tutto senza diventare graditi a Dio. Ma abbiamo un sincero desiderio di fare le cose in modo da essere graditi a Dio, sia che si tratti di digiuno, sia che si tratti di preghiera, sia con o senza cenere. Comunque sia, la maggior parte ha fatto penitenza in sacco e cenere. Credo a Ninive, ma Creffeld non è Ninive. Ognuno, quando leggiamo la Bibbia, qui è successo questo, là è successo quell'altro, qui è successo così, là è successo diversamente. Dio non copia nulla, vuole solo che siamo a sua disposizione e che in realtà troviamo grazia davanti a Lui, come ha detto Mosè con tutto. Oggi ho anche riflettuto su quale privilegio Dio ci abbia donato, quello di comprendere veramente la sua parola attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Non leggo mai un libro per intero, ma ogni tanto do un'occhiata a ciò che altri hanno detto e scritto. Ne ho letto uno abbastanza bene sull'immagine. Un uomo ha scritto un intero libro sull'immagine. Si riferisce all'immagine dell'Apocalisse e poi non ha altro davanti agli occhi che la televisione. Quella sarebbe l'immagine che può parlare. E se quest'uomo avesse letto correttamente anche un solo, o anche solo un passo, lì dentro si parla proprio dell'immagine della bestia, no? Ma non solo di un'immagine, bensì di quella, immagine della bestia. Prima di poter sapere cos'è l'immagine della bestia, io devo pur sapere cos'è la bestia. E vedete quanto sia urgente la rivelazione. C'è un'immagine, poi lui vede l'immagine, poi scrive sull'immagine 100 pagine e ha scritto oltre ogni cosa, ha scritto oltre ogni cosa. Sì, non lo dico per guardare nessuno dall'alto in basso, lo dico solo per sottolineare quale grazia Dio ci abbia donato, permettendoci di onorare anche il ministero del fratello Branham, perché altrimenti non sapremo tutte queste cose e dobbiamo ricordarlo sempre in questo luogo. Se Dio non avesse avuto un Paolo, non sapremmo molte cose. E volete che ve lo dica? Paolo è tornato a casa, ha scritto le sue lettere, alcuni dicono nel 64, altri nel 68, ha scritto l'ultima lettera, ed ecco Giovanni nel 96, circa 30 anni dopo, ha scritto ciò che Paolo non sapeva e non aveva ancora insegnato. Non ha detto una parola sul regno millenario, su altre cose che sono state rivelate solo più tardi, ma oggi abbiamo la grazia di avere effettivamente una visione d'insieme, lo abbiamo detto abbastanza spesso qui. E se Dio non avesse mandato il fratello Branham ai nostri giorni, oggi brancoleremmo nel buio come e proprio come tutti gli altri, e percorreremo la stessa strada di tutti loro con grande clamore, con alleluia e così via. Quindi grazie al Dio vivente per tutti i suoi servitori e profeti che ha mandato sempre con la sua parola al suo popolo. Questo è scritto: chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Con questo noi non glorifichiamo nessun uomo, ringraziamo Dio per aver mantenuto la sua parola anche ai nostri giorni e per aver mandato davvero qualcuno che non presentasse se stesso, una dottrina o una denominazione, ma qualcuno attraverso il quale Dio potesse parlare e porre la parola sul candelabro tramite rivelazione. Ora abbiamo tutti bisogno solo di una cosa, lo stesso legame con Dio, la guida dello Spirito Santo e l'opera soprannaturale di Dio, come quest'uomo ha avuto per grazia. Ne abbiamo tutti bisogno e sono convinto che il Signore ce lo donerà, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen.